Questo è un podcast di www.sciencemag.com, scritto Science Mug.
Science Mag! Vieni a giocare con noi! Science Mag! Vieni a giocare con noi! Science Mag, vieni a giocare con noi, Science Mag.
Virgolettati da articoli e altre fonti sono letti durante l'episodio. Vai al testo per trovare le parti citate. Il link al testo si trova nella descrizione dell'episodio.
Ah, ben trovato e ben trovata, caro auscultatore e cara auscultatrice. Bentornati qui da me a Chiocciola Science Mag, scritto Science Mug, il blog trattino podcast trattino account Twitter e Instagram trattino entità dietro il negozio online che non si fila nessuno e che si chiama Stuff and Go, scritto Stuff and Go, su Zazzle.com, che ti racconta storie di scienza mentre valuta i rischi finanziari di comprare 760 tonnellate di ananas con l'idea poi di rivenderle all'industria della pizza, e che fa tutto questo usando la voce di un essere umano non troppo sveglio e controllato a distanza tramite un trucco voodoo wireless. Oggi, caro pubblico, ti racconto la terza e penultima parte di una storia che parla di placente umane e plastica.
Science Mag.
Un gruppo di ricercatori italiani, alias i cervelloni italiani, studia le placente umane in cerca di microplastiche, cioè particelle di plastica più piccole di mezzo centimetro. Gli studiosi sono così i primi al mondo a trovare pezzi di plastica nelle placente di donne in buona salute e che hanno avuto gravidanze e parti normali. La scoperta del gruppo italiano, guidato dal dottor Antonio Ragusa, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale San Giovanni Calibita Fatebene Fratelli di Roma, la scoperta, dicevo, è riportata in un articolo apparso sul giornale scientifico Environmental International. Allora, gente, nelle precedenti puntate vi ho raccontato come i cervelloni italiani selezionano le donne incinte per il loro studio, come progettano e mettono in pratica un protocollo che esclude completamente l'uso di plastica nelle procedure di acquisizione dei campioni di placenta, che tipo di tecnica i ricercatori usano per analizzare questi campioni e, infine, quali sono le caratteristiche delle microplastiche trovate appunto nelle placente. E invece in questo episodio, caro pubblico, ti racconto come, secondo i cervelloni italiani, quegli infingardi di pezzettini di plastica super piccoli riescano a viaggiare dal mondo esterno fin dentro la placenta, cioè fino all'organo sepolto nella pancia delle future mamme, che ha il compito di nutrire e proteggere il feto in via di sviluppo. Beh, caro ascoltatore, gentile auscultatrice, il dottor Ragusa e colleghi pensano che sia molto probabile che le microplastiche raggiungano la placenta attraverso il flusso sanguigno. Come menzionato negli episodi precedenti, infatti, le microplastiche trovate dai cervelloni italiani sono davvero piccole, tra i 5 e i 10 micrometri circa, il che significa circa da un dodicesimo a un sesto del diametro di un capello medio umano, il che significa che questi minuscoli frammentini di plastica sono abbastanza piccoli da navigare nel flusso sanguigno e viaggiare così attraverso il corpo umano. La prova è che altri ricercatori hanno già in passato trovato corpi estranei di 5-10 micrometri di grandezza negli organi umani interni. I cervelloni italiani però ammettono che non sanno di preciso come le microplastiche finiscano nel flusso sanguigno. Tuttavia, essi pensano che le modalità di ingresso dei frammentini di plastica nel corpo umano possono essere due: attraverso il sistema respiratorio e attraverso il tratto gastrointestinale. Una volta entrate nell'uno e nell'altro, poi le microplastiche, sostengono i ricercatori italiani, possono raggiungere il flusso sanguigno e alla fine arrivare alla placenta. Ma ovviamente tu, caro esigente pubblico pubblicoso, vuoi avere informazioni più precise e dettagliate a riguardo. Bene, bene. Esploriamo allora con cura questi due meccanismi di ingresso, ok? Ok. Iniziamo con il percorso relativo al sistema respiratorio. Allora, ci sono le vie respiratorie superiori e quelle inferiori. Quelle superiori comprendono naso o narici, cavità nasale, bocca, faringe e laringe. Il tratto respiratorio inferiore, invece, include la trachea e i polmoni, con tutto ciò che comprendono, cioè bronchi, bronchioli e alveoli. Allora, per essere chiari, la trachea si divide in bronchi e all'interno dei polmoni ogni bronco si divide in bronchi secondari e terziari che proseguono con la ramificazione fino a formare strutture più piccole dette bronchioli. Questi bronchioli a loro volta continuano a ramificarsi fino a quando non si creano piccole sacche chiamate alveoli, che si raggruppano assieme a formare le sacche alveolari. E qui è dove avviene il vero scambio gassoso dei polmoni. Sulla superficie di ogni alveolo, grazie a una rete di vasi capillari che trasportano sangue che è arrivato attraverso vene da altre parti del corpo. Ok, ora, entrambe le vie respiratorie, dalla cavità nasale ai bronchioli più grandi, sono coperte di muco, cioè di un gel appiccicoso, viscido, scivoloso, prodotto da ghiandole, che è però più fatto di acqua, 95%, e mucine, 5%, ovvero proteine che garantiscono alle superfici mucosali lubrificazione, protezione, resistenza e resilienza a insulti tossici. La funzione primaria del muco, oltre a umidificare le vie aeree, è di formare una barriera contro agenti infettivi e irritanti, come microrganismi, fumo, polline, eccetera. Sti cattivoni assortiti, infatti, rimangono appiccicati nel muco e una volta bloccati sono poi espulsi dal corpo umano. Ma come avviene questa espulsione, ti stai chiedendo, caro pubblico? Beh, entrambe le vie respiratorie umane, dal naso ai bronchioli, sono coperte dall'epitelio ciliato. E epitelio, gente, oltre ad essere l'insieme di quelle cellule che formano letteralmente la superficie esterna del tuo corpo umano, epitelio, dicevo, è un termine generico che identifica tutti quegli strati di cellule che rivestono organi, cavi e ghiandole. Quindi questo appena menzionato epitelio ciliato è un epitelio delle vie respiratorie, che è fatto di cellule dotate di strutture simili ai peli, che sono chiamate ciglia. Ci sono 10 ciglia per centimetro quadrato nel tratto respiratorio, e queste si muovono tutte in sincrono in modo caratteristico e che ricorda un colpo di frusta. E così muovendosi, le ciglia fanno sì che il muco e tutto quello che adesso è appiccicato si muova spostandosi dalle vie aeree distali fino all'area nasofaringea, dove voi umani ve ne sbarazzate via sgocciolamento, soffiata di naso, starnuto, colpo di tosse, sputo e così via. Quindi, caro pubblico del podcast, per riassumere, le tue vie aeree umane hanno in dotazione una colla, il muco, che intrappola le cose nocive e pericolose che inspiri, e questa specie di blob appiccicoso carico di cose nocive e pericolose è trasportato verso l'uscita del tuo corpo da simpatiche cellule similpelose, quelle appunto dell'epitelio ciliato. Allora, con tutto questo appena detto in mente, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, vediamo adesso come i cervelloni italiani pensano che le microplastiche riescano di preciso ad entrare nel corpo umano attraverso il sistema respiratorio. Ma prima, caro mio, la pubblicità.
Corpo estraneo che è stufo marcio di entrare in un essere umano senza sapere da che parte andare una volta dentro, e per questo finisci sempre con lo sprecare un sacco di tempo, prendere il vaso sanguigno sbagliato in direzione dell'organo sbagliato, o per finire in un blocco intestinale senza possibilità di fare inversione a U e cambiare tragitto? Acquista il nostro GPS del corpo umano per antigeni. Il GPS del corpo umano per antigeni è un utilissimo nano dispositivo che puoi portare con te ovunque tu vada. Il GPS del corpo umano per antigeni offre anche un abbonamento gratuito di un anno al nostro servizio, che ti fornisce le mappe super dettagliate e costantemente aggiornate di 6,5 miliardi e in aumento di corpi umani. GPS del corpo umano per antigeni, e non mancherai mai più un organo bersaglio. GPS del corpo umano per antigeni ora è anche un'app e un marchio di cereali.
Ok, cara gente del podcast, vediamo come di preciso piccoli pezzi di plastica riescano, entrando nel sistema respiratorio, a fare un tuffo nel flusso sanguigno e quindi arrivare in profondità ovunque nel corpo umano. I cervelloni italiani affermano che nel tratto respiratorio superiore, cioè ricordiamolo, naso, narici, cavità nasale, bocca, faringe e laringe, lo strato di muco è più spesso ed è quindi più efficace nel consentire la rimozione dei corpi estranei e pericolosi in esso intrappolati. Inoltre, il movimento meccanico dell'epitelio ciliato impedisce alle particelle più piccole di diffondersi attraverso l'epitelio stesso e raggiungere il flusso sanguigno. Nel tratto respiratorio inferiore, invece, quindi trachea e i polmoni, con tutti gli annessi bronchi, bronchioli e alveoli, lo strato di muco è più sottile e questo facilita la mobilità delle suddette particelle nocive, che riescono dunque a raggiungere la circolazione generale via assorbimento cellulare o diffusione. Quindi, tirando le somme, per quel che riguarda il sistema respiratorio, secondo i cervelloni italiani è probabile che le microplastiche entrino nel flusso sanguigno principalmente, o almeno più facilmente, tramite il tratto respiratorio inferiore. Ora, caro pubblico pubblicoso, andiamo a quello che è, per il dottor Ragusa e compagni di ricerca, il secondo probabile portone d'ingresso attraversato dalle microplastiche per entrare nel corpo di un umano: il sistema gastrointestinale. Ok, primo passo. Un essere umano in qualche modo ingerisce le microplastiche. E parleremo a profusione della questione mangiare la plastica nella prossima puntata. Però, cara gente del podcast, ora posso già dirti questo come antipasto. Antipasto, ma già ho fatto la battuta. Vabbè. che ad esempio è stato trovato che in cozze commerciali, commerciali nel senso di consumate come cibo da parte degli umani, appunto in cozze commerciali dal Belgio, il numero di particelle di microplastiche varia da 3 a 5 fibre per 10 grammi di cozze, e per fibre si intendono fibre sintetiche, cioè fatte di plastica. E le microplastiche sono state trovate in due specie di cozze provenienti da 5 paesi europei: Francia, Italia, Danimarca, Spagna e Paesi Bassi. Inquietante, vero? Beh, è ancora più inquietante, caro lettore, questo: la quantità di fibre di plastica che si trovano nella polvere domestica ingerita durante un pasto può essere superiore a quella ingerita con il consumo di cozze contaminate. Quindi, gente, a pranzo e cena forse è meglio che usiate un foglio di Swiffer come tovagliolo. Ad ogni modo, abbiamo capito che nello scenario sistema gastrointestinale flusso sanguigno, il primo passo è questo: un essere umano ingerisce microplastiche e queste raggiungono l'intestino. Ora, caro pubblico, nelle tue budella umane ci sono cose chiamate placche di Peyer. Queste placche sono una serie di piccoli organi linfoidi situati precisamente nella parete dell'intestino tenue. Ok, per essere chiaro, l'intestino tenue è la molte volte ripiegata e alloggiata nell'addome parte più lunga del sistema digestivo che collega lo stomaco all'intestino crasso. E gli organi linfoidi sono quegli organi che, insieme a una manciata di tessuti e cellule, formano quella cosa che salva la vita, situata in tutto il tuo corpo umano, molto famosa in epoca di pandemia, chiamata sistema immunitario. Ora, a livello di placche di Peyer, le microplastiche ingerite sono probabilmente assorbite dalle cellule M mediante endocitosi. E a questo punto rinfreschiamoci la memoria circa l'endocitosi, ok? Come tu sai, caro pubblico, la membrana cellulare è il confine fisico delle cellule ed è una struttura complessa e dinamica costituita da un doppio strato lipidico selettivamente permeabile che contiene molte proteine. Detto questo, l'endocitosi è la produzione della membrana cellulare di membrane interne nuove di zecca, così che i lipidi della membrana plasmatica stessa, le proteine in essa integrate e il fluido extracellulare, cioè quello che è fuori dalla cellula, siano del tutto assimilati dalla cellula stessa. Ora, gentile pubblico, probabilmente sei così stufo di tutte queste spiegazioni che stai pensando di smettere di ascoltare questo episodio e di iniziare a investire tutti i tuoi soldi nell'industria spaziale, in modo che la colonizzazione della cintura di asteroidi diventi realtà e tu ti possa trasferire molto lontano e porre alla tua mente domande meno scottanti come: mi chiedo se i serbatoi di ossigeno dureranno fino al prossimo rifornimento di carburante. Comunque per adesso è meglio che proviamo a ricordare il codice per aprire questo portellone in modo da poter rientrare nello shuttle. Sono con te, fratello barra sorella, davvero, ma pazienta solo ancora un po', ci stiamo arrivando. Quindi, dicevo, è probabile che le microplastiche vengano assorbite via endocitosi dalle famose cellule M. E le cellule M, dove M sta per microfold, sono cellule che si trovano tra le cellule epiteliali che coprono le summenzionate placche di Peyer nell'intestino. Le cellule M assorbono e trasportano un'ampia varietà per dimensione tipo di microorganismi intestinali e antigeni, come appunto le nostre ipercitate microplastiche. E dati i tempi, di sicuro non è qui necessaria una definizione di antigene. Le cellule M, dicevo, assorbono e trasportano queste sostanze dalle superfici apicali dello spazio interno dell'intestino, cioè dal lume intestinale, verso sottostante componenti del sistema immunitario, componenti come le cellule dendritiche, che sono appunto cellule immunitarie. Quindi, in breve, finora un essere umano ingerisce pezzetti di plastica. Questi pezzetti di plastica arrivano all'intestino, lì le cellule M li assorbono e poi li passano ad alcune cellule del sistema immunitario chiamate cellule dendritiche. Ora, le cellule dendritiche prendono questo carico proveniente dalle cellule M, cioè nel nostro caso le microplastiche, e le trasferiscono a loro volta nel sistema circolatorio linfatico, cioè nel sistema circolatorio del sistema linfatico. Il sistema linfatico è una parte importante del sistema immunitario del corpo ed è fatto di una rete di organi, linfonodi, dotti linfatici e vasi linfatici che fanno e muovono la linfa dai tessuti al flusso sanguigno. La linfa è un fluido fatto di globuli bianchi, in particolare linfociti, cioè le cellule che attaccano i batteri nel sangue, e dal chilo, il fluido lattiginoso proveniente dall'intestino e che contiene proteine e grassi. E nel nostro caso, come appena detto, probabilmente anche microplastiche. Ok, gente, per super riassumere, le microplastiche sono ingerite, raggiungono l'intestino, lì attraverso l'endocitosi delle cellule M, le microplastiche sono passate a cellule del sistema immunitario chiamate cellule dendritiche. Da queste cellule dendritiche le microplastiche passano poi al sistema linfatico e dal sistema linfatico le nostre pertinaci microplastiche alla fine passano nel flusso sanguigno. Benone! Detto questo, caro auscultatore, cara auscultatrice, c'è un altro modo, dicono i cervelloni italiani, attraverso il quale le microplastiche, una volta nell'intestino, riescono a raggiungere il flusso sanguigno. Un modo che non coinvolge le cellule M e nemmeno l'endocitosi. E questo modo alternativo è chiamato trasporto. Porto pa paracellulare. Allora, il trasporto paracellulare non è un tipo di movimentazione merce fatta da alcune cellule con un peculiare cromosoma X che le dota di poteri paranormali ribosomali, tipo leggere i pensieri mitocondriali di altre cellule o creare micro uragani nel citoplasma dei batteri. No, caro pubblico, il trasporto paracellulare è il passaggio di molecole tra cellule epiteliali adiacenti, che nel nostro caso specifico sono le cellule adiacenti dell'epitelio intestinale, le cellule unite insieme da complessi di giunzione. Il dottor Ragusa e colleghi, in effetti, pensano che le microplastiche possano sfruttare giunzioni allentate a questo livello per attraversare il lume intestinale. I cervelloni italiani aggiungono anche che questo fenomeno potrebbe spiegare parzialmente perché alcuni stati infiammatori che aumentano l'allentamento delle giunzioni favoriscono appunto questo passaggio intestinale. Una volta nel lume intestinale, quindi, le microplastiche raggiungono le summenzionate cellule dendritiche, che le trasportano poi nella circolazione linfatica e, come detto prima, da lì raggiungono il flusso sanguigno e alla fine la placenta. Ok, gente, facciamo un mega super conciso riassuntone dell'iter delle microplastiche attraverso il percorso gastrointestinale. Un essere umano in qualche modo ingoia le microplastiche, queste viaggiano tranquille fino all'intestino, lì sono trasferite al sistema linfatico e, una volta in circolazione nel sistema linfatico, alla fine le microplastiche entrano nel sangue e attraverso il flusso sanguigno, nel caso che l'essere umano che ingerisce le microplastiche sia una donna incinta, che queste benedette microplastiche arrivano anche fino alla placenta. Quindi, caro pubblico del podcast, per fare il punto su tutti i possibili scenari del viaggio delle microplastiche ipotizzati dai cervelloni italiani, diciamo questo: è molto probabile che le microplastiche possano raggiungere la placenta e in generale gli organi interni del corpo umano attraverso il flusso sanguigno, dove arrivano dopo essere state respirate e o ingerite. Ok, cara scettica gente del podcast, a questo punto mi potresti anche dire: oh dai, andiamo, un po' di plastica nel corpo umano non è poi un gran problema, si sa che più del 90% della plastica ingerita se ne va via con la cacca. Beh sì, è vero, voi umani vi sbarazzate della maggior parte delle materie plastiche attraverso le feci, certo, ma questo vale solo per i pezzi di plastica dei 150 micrometri in su. E ti ricordo, caro pubblico, che quelli di cui stiamo parlando qui sono pezzi di plastica che invece vanno dai 5 ai 10 micrometri, quindi un bel po' sotto i 150 micrometri. Inoltre, cara gente del podcast, fossi un essere umano come te, beh, anche un solo 10% di plastica non smaltito dal mio sistema basterebbe a farmi preoccupare un bel po'. E perché? Perché, caro ascoltatore e gentile ascoltatrice, avere plastica nella placenta e nel corpo umano in generale è dannatamente pericoloso. E, cara gente, scoprirai perché, come e quanto pericoloso nella prossima e ultima parte di questo fantastico episodio. Nel frattempo, caro pubblico, stammi bene e se hai un po' di tempo e ti va, beh, iscriviti e o metti un mi piace a questo podcast e o lascia un commento sul blog e o fai un giro del mio negozio online Stuff and Go, scritto Stuff and Go, su zazza.com, così puoi vedere se c'è qualcosa che ti piace e o fai una donazione cliccando sul pulsante dona nella home page di questo simpatico blog che ti sta parlando. Ciao!
Sai, Smug, vieni a giocare con noi. Sai, Smug, vieni a giocare con noi. Sai, Smug, vieni a giocare con noi. Sai, Smug.
Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto Sciencemug.